come la cerva anela ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te.
Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Viviamo la Speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'Abbazia di Montichiari, Brescia. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Fratelli e sorelle, buon ascolto. Oggi è una giornata speciale, siamo nel mese di giugno, per di più è venerdì 12 giugno e la Chiesa con la sua liturgia celebra in modo solenne la festa del Sacro Cuore di Gesù. E non voglio parlarvi di questa devozione perché ne parlerò un'altra volta, però già vi suggerisco questo pensiero. Noi siamo soliti dire a una persona che amiamo e con la quale abbiamo confidenza: ti porto nel mio cuore. Ebbene, stamattina la liturgia ci dice che Dio ci porta nel suo cuore, e basterebbe questo per riempirci di speranza, di serenità. Siamo nel cuore di Dio. Quindi crediamo nell'amore del Signore, ma ancora di più lasciamoci amare dal Signore. Perché il Signore ci ama sempre, e che noi tante volte sfuggiamo a questo amore e non lo prendiamo in considerazione, anzi lo respingiamo questo amore. Lasciamoci amare dal Signore. Inoltre siamo nel mese di giugno, quasi a metà giugno, e questo mese ricorrono gli anniversari di sacerdozio della maggioranza dei sacerdoti, perché in genere veniamo ordinati al termine dell'anno scolastico teologico, e il mese di giugno è proprio il mese in cui anno di anno si seguono le ordinazioni. Personalmente, guardate cosa ho fatto in questi giorni qui. Ho messo ben ordinato i giorni anniversari di vari miei compagni che conosco, e stamattina ho mandato il messaggio a 6 miei compagni, perché amici meglio, che ricordano il loro anniversario. Cosa ho scritto? Oggi per te, caro confratello, ricorre l'anniversario di un grande dono che Dio ti ha fatto, chiamandoti al sacerdozio e dandoti la forza di viverlo con impegno. Coraggio, continua. Ma ho fatto questo anche ieri, anche l'altro ieri, lo farò anche domani. Per quelli che è bello che anche tra noi preti ci sentiamo uniti e ci incoraggiamo. Allora anche voi in questi giorni interessatevi qual è l'anniversario del vostro prete, e non mancate di fare gli auguri. Gli auguri accompagnati con la preghiera sono un forte incoraggiamento. Fatto questo come introduzione, vi presento l'argomento che oggi vorrei prendere in considerazione con voi. La vigilia di Pentecoste di quest'anno è stata una vigilia eccezionale, perché la CEI, i vescovi italiani, hanno lanciato un grande appello a tutte le comunità cristiane d'Italia e anche del mondo intero, perché avessero ad aderire a una veglia di preghiera. Pentecoste, veglia di preghiera intensa, sabato 23 maggio, per ricordare e per sostenere i nostri fratelli martiri, nostri contemporanei. Ebbene, io vorrei parlarvi di questo, quest'oggi. Non possiamo dimenticare questi fratelli, anche se non li conosciamo, che con tanto coraggio hanno dato la vita per Cristo, per Cristo. La CEI sta lavorando per diffondere tante testimonianze di vita e ha fatto già una raccolta importante che l'ha pubblicata il 4 novembre mediante la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. È il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo. Ebbene, viene fuori un quadro veramente spaventoso. Comunque, la CEI ha invitato le comunità, io da quello che mi risulta, la mia parrocchia avevamo il Duomo pieno di persone, una veglia stupenda. E quindi tanti cristiani hanno pregato per i fratelli perseguitati. E perché i vescovi hanno voluto indire questa vigilia di preghiera? Per raggiungere alcuni obiettivi. Prima di tutto è bello ricordare e diffondere la testimonianza di questi nostri fratelli. Ma oltre a questo, dobbiamo ricordarli. Uomini e donne e bambini che hanno dato la vita sono dei martiri veri, grandi, devono stare nel nostro cuore. Pensate ai primi cristiani cosa facevano? Raccoglievano le ossa dei loro martiri e le mettevano nel posto più sacro possibile, le collocavano dentro l'altare in cui veniva celebrata la Santa Messa, perché i loro fratelli martiri sentivano come fratelli proprio vivi, di grazia. Anche noi ricordiamo questi fratelli, anche se non li conosciamo. Preghiamo per loro, perché il Signore li abbia accogliere in paradiso, senz'altro sono in paradiso, ma pregare anche perché il Signore li sostenga nel momento della prova. Poi è giusto che si rompa il muro dell'indifferenza. Se noi cristiani tacciamo, il mondo tace. E queste cose avvengono senza che il mondo se ne interessi. Poi anche un altro motivo: stimolare i governi a intervenire perché la libertà religiosa sia rispettata. I governi devono intervenire, non possono stare con le mani in mano di fronte a una crudeltà simile che sta investendo, il Medio Oriente e un po' anche tutto il mondo. Chi ha promosso questa sensibilità è stato il Papa Francesco, il quale più volte è intervenuto all'Angelus, al Regina Coeli, oppure nelle riunioni dell'udienza del mercoledì, e ha detto anche delle cose scottanti. È intervenuto evidenziando questa tragedia dei cristiani così vasta, ha denunciato la violazione dei diritti fondamentali alla vita e alla libertà religiosa, sono diritti sacrosanti. Altri gruppi portano avanti diritti che sono poi delle pretese dei diritti, ma questi sono diritti sacrosanti, la vita, la libertà religiosa. Il Papa ha usato perfino fare una domanda inquietante, si è chiesto pubblicamente, interrogando il mondo: come è possibile che i diritti fondamentali, come quello alla vita e alla libertà religiosa, siano sistematicamente violati e nello stesso tempo dimenticati dai governi e dalle agenzie di stampa? Non solo si tace, ma si cerca anche di dimenticare questi fatti. Ecco il Papa che ha cercato di scuotere le coscienze. E poi questa affermazione: Papa Francesco ha osato dire che ci sono nella Chiesa di oggi più martiri che nella Chiesa dei primi secoli, e ha definito la Chiesa di oggi la Chiesa dei martiri. E noi sappiamo che il sangue dei martiri è frutto di nuovi cristiani. Anche il giornale L'Avvenire ha fatto tanti bei servizi, ma anche Radio Mater ha parlato di questo. Certo, perché dobbiamo creare sensibilità. È impossibile, è atroce che nel 2015 avvengano ancora queste cose in modo così brutale, ha scritto L'Avvenire. Questa situazione ci interroga profondamente e deve spingerci ad unirci in Italia e nel mondo in un grande gesto di preghiera a Dio e di vicinanza a questi nostri fratelli. E poi imploriamo il Signore, inginocchiamoci davanti al martirio di persone innocenti, rompiamo il muro dell'indifferenza e del cinismo. Ascoltate alcuni dati emersi dal rapporto che la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre ha pubblicato il 4 novembre scorso. Innanzitutto fa un'affermazione generica e dice: il diritto, il rispetto della libertà religiosa nel mondo continua a diminuire e i cristiani sono ancora il gruppo religioso maggiormente perseguitato. E poi riporta alcuni fatti drammatici, i più drammatici. Ve li faccio sentire tre o quattro. Primo, 147 studenti kenioti del Kenya trucidati nello campo universitario dal gruppo terrorista Al-Shabaab. 147. Avvicinavano gli studenti. Recita il Corano, chi non recitava era cristiano e veniva ammazzato. Pensate che paura quei giovani, adolescenti come i nostri figli, eh? Poi 21 egiziani sgozzati in Libia dallo Stato islamico. Le immagini sono state trasmesse in televisione e portiamo veramente nel cuore queste immagini. Ora, mentre venivano sgozzati questi cristiani copti pregavano, invocavano il Signore, sono morti invocando Dio, invocando il Signore. Questa è la grandezza del martire. Poi non possiamo dimenticare le centinaia di vittime senza nome massacrate dal gruppo terrorista di Boko Haram in Nigeria, le decine cadute sotto i colpi dei ribelli di Aleppo in Siria. Pensate, Aleppo, una grande città cristiana che si riduce senza cristiani. Dice un missionario, che ve lo dirò dopo più avanti, che era ancora, siamo rimasti soltanto in 66. Pensate che coraggio che hanno. E poi i 22 fedeli uccisi in Pakistan mentre pregavano in chiesa. Fatti drammatici, fatti drammatici. E noi non possiamo restare indifferenti. Questo rapporto sulla persecuzione dei cristiani è ancora più dettagliato. Hanno fatto passare 196 paesi del mondo. Su 196 paesi, ben 116 registrano violazioni della libertà religiosa, ovvero il 60%. Andando ancora nel particolare, 20 paesi di questi sono stati identificati come luoghi in cui c'è un elevato grado di violenza della libertà religiosa, dovuta soprattutto al fondamentalismo islamico. Ed ecco i paesi: Afghanistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran, Iraq, Libia, Maldive, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centroafricana, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Il sangue dei cristiani sta bagnando tutto il mondo, quasi per renderlo fertile nella fede. Però sono loro che pagano e non noi. E noi cosa facciamo? Ecco perché questa mattina ne parliamo volentieri. In sei paesi la persecuzione, eppure accanita, ma per motivi di regime totalitari. Sono questi l'Azerbaigian, Birmania, Cina, Corea del Nord, Eritrea, Uzbekistan. Ecco, paesi dove le autorità dei dittatori mettono a morte con facilità i cristiani. È di questi giorni la notizia che in Pakistan hanno impiccato un cristiano a 15 anni, era ancora un ragazzino, a 15 anni, l'hanno accusato ingiustamente di aver ucciso delle persone senza un processo serio. Dopo parecchi anni hanno dato esecuzione alla pena capitale, l'altra notte l'hanno impiccato. E ho letto il giornale, piangeva questo giovane, era un ragazzino a quei tempi, ma si è proclamato innocente, sono innocente, ma non sono bastate le sue implorazioni, non sono bastate le sue lacrime, la sentenza è stata eseguita. Cari fratelli, abbiamo degli eroi in paradiso che invitano anche noi a essere degli eroi. Le sofferenze che i cristiani in questi paesi affrontano sono tante, vanno dalla emarginazione. Immaginate, in un territorio sono minoranza, sono disprezzati, quindi vengono emarginati. E guardate che vivere in un contesto di emarginazione non è facile. Poi vengono presi in giro, scherniti, odiati, e l'odio passa attraverso anche gli incontri che loro fanno, perché li inculcano, sentite poi alcuni episodi, inculcano l'odio proprio nel cuore. Poi sfociano la perdita dei propri beni, portano via le persone care e infine li mandano in esilio oppure li mandano alla morte. I cristiani perseguitati solo per la loro fede sono l'80%. Purtroppo questa tragedia non viene riportata dalle agenzie di stampa. Sarebbe auspicabile maggiore informazione. Ecco perché ne parliamo. Ecco perché i vescovi hanno voluto fare questa grande veglia di preghiera per sensibilizzare il mondo, ma poi anche perché la preghiera è potente sul cuore di Dio e può essere di grande aiuto a questi nostri fratelli cristiani perseguitati. Un piccolo stacco. Fratelli e sorelle che siete in ascolto, domandiamoci, ma chi sono questi cristiani perseguitati? Che carismi particolari hanno? E come affrontano la persecuzione e il martirio vero e proprio? Non pensiamo che siano persone diverse da noi. Anzi, sono cresciuti in un contesto culturale più povero, forse anche più però attaccato alla fede. Sono religiosi, laici, gente comune, religiosi laici, che parlano di perdono, non cercano la rivincita, non chiedono occhio per occhio, non aspettano di distruggere il nemico, ma hanno una mansuetudine inconcepibile, sostenuta da qualcosa che deve essere davvero grande, la mansuetudine. Guardate che sono virtù grandi, forse ne abbiamo bisogno anche noi. Parlano di perdono, non chiedono di vendetta, non chiedono la rivincita, non aspettano di distruggere il nemico, soltanto vivono nella mansuetudine. È stato scritto che parecchi di questi cristiani muoiono in ginocchio pregando Dio. Hanno fatto così i 21 copti sgozzati sulle rive del mare. E mettendosi in ginocchio, perché li costringono a mettersi in ginocchio per sgozzarli, sentendoli pregare, cosa avviene? Che il loro cuore si eleva ben al di sopra e ben oltre il cuore duro dei loro assassini, la grandezza del martire. Il carnefice uccide il corpo, ma non può uccidere l'anima, non può uccidere la fede. E invece il martire eleva tutti, anche la cattiveria dei persecutori, la eleva per rendere gloria al Signore. Il loro sangue versato ci chiama in causa tutti, fratelli. Io vorrei davvero che quando interverrete dopo aveste a dire un po' le vostre emozioni. Cos'è che provate quando in televisione sentite queste notizie così scarse? Cosa provate quando vedete questi fatti drammatici? Provate a raccontare un pochino. Avete pregato per questa gente? Avete pregato per i perseguitati? Ecco, il loro sangue versato ci chiama in causa tutti, esattamente come 2000 anni fa. Il sangue di Gesù versato innocentemente ha chiamato in causa tante, tante anime, ed ecco il fluire numeroso dei cristiani. Ascoltate questa testimonianza di un padre Haddad, rappresentante a Roma di Gregorio III, patriarca della Chiesa Cattolica Greco-Ortodossa, ha detto, sono parole da scandire, la nostra presenza in Siria è minacciata a causa della fede, ma noi siamo lì, non sono scappati, siamo lì pronti a essere figli dei martiri dei primi secoli, orgogliosi di essere arabi e cristiani. Noi rimarremo nel Medio Oriente sempre, lo ha detto il Papa, non si può immaginare un Medio Oriente senza cristiani. Bel coraggio, eh? Bel coraggio. Il coraggio di stare là dove Dio ti ha messo. I nostri cristiani, martiri, nel corso dei secoli, hanno cambiato la storia. Potremmo dire in che modo? In che modo hanno pensato i primi cristiani? Hanno cambiato la storia dell'impero romano, ma anche adesso. In che modo cambiano la storia? Con la loro mitezza, con la loro mitezza. Certo, subito lì non succede nulla. Ci vogliono degli anni, dei secoli, ma la mitezza è il lievito che fa fermentare il mondo. Il coraggio, la mitezza, la preghiera di questi nostri fratelli sta facendo un sacco di bene alla Chiesa e un sacco di bene a noi. Io vedo che è in atto nella Chiesa, Papa Francesco è davvero il promotore, uno sforzo enorme di rinnovamento, di purificazione. Ma perché avviene questo? Avviene perché siamo diventati bravi organizzatori per estirpare il male. Questo avviene perché è un dono che riceviamo dalla grazia di questo sangue versato con mansuetudine e con eroismo. I cristiani perseguitati vengono uccisi, ma non chiedono guerre sante. È bello questo, eh? Nessun cristiano ha chiesto di fare la guerra santa. Chiedono solo che sia garantito il loro diritto di esistere. E adesso vi voglio presentare alcune testimonianze. Ma guardate che nel rapporto sono state riportate tante. Ne ho scelte quattro. Una tra l'altro è anche molto famosa. La prima, siamo in Pakistan. Era il 4 novembre 2014. Due sposi, Shehzad e Sama, genitori di quattro figli, sono cattolici, convinti. Appunto perché cattolici sono stati presi con l'accusa che avrebbero bruciato una pagina del Corano. Sono accuse fasulle. Un gruppo di estremisti ha ordinato loro di pentirsi e convertirsi all'Islam. Quando i due cristiani, i due sposi cristiani, con gli altri, si sono rifiutati di rinnegare la fede cristiana, tre imam dei villaggi lì attorno hanno radunato tutti i musulmani con gli altoparlanti posti sui minareti. Pensate che eccitazione di anime, li hanno infuocati, sono precipitati in piazza tutti questi musulmani, una folla inferocita li ha picchiati con bastoni, legati con una corda a un trattore, trascinati lungo una strada piena di pietre e sassi, cosparsi di benzina e gettati in una fornace per cuocere i mattoni, dove sono stati bruciati vivi. Questo è il martirio. Ma vedete quanta crudeltà c'è? E poi quanto istigazione alla folla perché esprima la violenza, la cattiveria contro questi due sposi. Più avanti, i tre imam e 106 persone sono stati denunciati per l'omicidio. Il capo del distretto di polizia ha dichiarato: Sama non ha mai commesso blasfemia. Vedete, parto da un pettegolezzo e arrivano a un delitto, a un martirio. In Siria, un padre anziano, 76 anni, da quasi 50 anni in Siria, è stato assassinato il 7 aprile 2014. Nonostante i consigli dei superiori, non aveva mai voluto lasciare il suo posto da solo. Sono l'unico sacerdote rimasto, diceva ai suoi superiori. Qui c'erano decine di migliaia di cristiani, ora siamo appena in 66, come posso lasciarli soli? Guardate che bisogna avere bel coraggio, ma soprattutto un grande amore alla propria gente, alla propria terra. Il popolo siriano mi ha dato tutto quello che aveva. E se ora la gente soffre, io voglio condividere il loro dolore e la loro difficoltà. E quindi è rimasto. È rimasto in mezzo al pericolo. Era rispettato sia dai cristiani sia dai musulmani, perché aiutava tutti. Ma i terroristi islamici, non vedevano di buon gusto Padre Franz, e il 7 aprile due uomini armati e mascherati sono entrati nel monastero dove lui viveva, lo hanno trascinato fuori, lo hanno colpito al volto, gli hanno sparato due colpi alla testa e se ne sono andati. Padre Franz è caduto sotto i colpi dei terroristi. Ma oggi la sua tomba, nella città vecchia di Homs, è diventato un santuario, meta di pellegrinaggio per i cristiani che sono tornati in questo quartiere devastato. Vedete, quello che ho detto prima sia vera. I cristiani perseguitati cambiano il mondo con la loro testimonianza, con la loro mansuetudine e con il coraggio della loro fede. Ascoltate adesso invece questa testimonianza di un bambino, di un bambino. Siamo in Nigeria. Domenica 23 novembre scorso, i terroristi islamici di Boko Haram hanno attaccato per la seconda volta il villaggio cristiano nel nord della Nigeria. Appena li ha visti arrivare, Hassan, bambino cristiano di appena 3 anni, è scappato, ma i militari l'hanno bloccato. Gli hanno ordinato di consegnare la Bibbia che teneva in mano, ma lui si è rifiutato. Si è rifiutato dicendo: è il libro di Gesù che ha dato la sua vita per tutti noi. Allora i terroristi gli hanno presa, strappando dalle mani, e l'hanno gettata in un luogo acceso lì vicino. Hassan è corso vicino al fuoco per recuperare con un bastone quella Bibbia che stava bruciando. Il terrorista, per impedirglielo, lo ha colpito alla testa con un calcio del fucile e l'ha spinto dentro il fuoco. Gli ha calpestato la testa, perfino, con lo stivale per premerlo dentro le fiamme, mentre gli altri miliziani lo insultavano chiamandolo infedele ostinato, un bambino di 3 anni. Però che coraggio che ha avuto, eh? È vero che la potenza di Dio si manifesta nelle nostre debolezze. Hassan ha riportato gravi ustioni al volto, ma è sopravvissuto, una grazia. È ancora vivo a testimonianza del suo gesto grande, eroico, per testimoniare la fede cristiana. Mi fermo un attimo per poi passare all'ultima testimonianza, che è veramente bella. Ecco, fratelli e sorelle, riprendo quasi subito perché voglio fermarmi un po' su questa testimonianza senza dilungarmi, perché avrei piacere che poi aveste a esprimere i vostri pensieri, le vostre emozioni. Cosa avete provato nel sentire queste notizie? Cosa avete provato nel sentire questo coraggio di questa gente che vive in un contesto culturale meno fortunato del nostro, ma che sono così radicate nella fede? Ebbene, la testimonianza che vi racconto è di una mamma ormai conosciuta in tutto il mondo. Si chiama Asia Bibi. Nel giugno 2009 venne chiesto a questa mamma, Asia Bibi, di andare a prendere dell'acqua. Un gruppo di donne musulmane l'avrebbe respinta dicendo che in quanto cristiana non doveva toccare il recipiente perché avrebbe reso impuri sia il recipiente sia l'acqua. Le donne hanno poi cercato di convincerla a rinunciare al cristianesimo e a convertirsi all'Islam. Asia ha tenuto il punto dicendo che Gesù Cristo è morto sulla croce per redimere i peccati di tutta l'umanità e ha chiesto che cosa avesse mai fatto per loro Maometto. Guardate che coraggio, eh? Lei sa che Cristo ha dato il suo sangue per tutta l'umanità, per i cristiani e i non cristiani. E ha aggiunto, e Maometto cosa ha fatto per l'umanità? Le donne sono quindi rivolte alle autorità sostenendo che Asia avrebbe offeso il profeta. È stato l'inizio di un calvario. Non ancora terminato, Asia è in carcere dall'11 novembre 2010. Ha già ricevuto una condanna a morte che poi è stata sospesa. È sempre pronta per essere applicata. Il processo d'appello continua a essere rinviato. Asia Bibi non odia, né grida vendetta, ma non cede. Con voce ferma e serena continua a proclamare la sua innocenza. È difficile pensare il contrario. La donna che l'accusa è la moglie dell'imam locale, guardate dove parte il male, la moglie dell'imam, è questa che l'accusa in modo particolare. Non ha portato neanche una prova in tribunale valida, solo voci, illazioni, maldicenze tipiche di una comunità arcaica isolata. Asia continua a lottare per la sua fede. È rinchiusa in una cella senza finestre, mezzo all'umidità, al buio, prega e aspetta e si affida al Signore. Però questa donna ha fatto anche dei gesti grandi, dei gesti grandi. A Natale quest'anno ha scritto al Papa. Io ho qui la lettera che ha scritto il Papa, te la voglio far sentire perché è molto bella. Una mamma che ha una cultura che scrive in modo così sublime. E il padre era riuscito a far avere vicino a lei quel giorno anche il marito e i figli per pochi minuti. Ebbene, scrive al Papa. Santità Papa Francesco, nel nome del Signore nostro onnipotente e glorioso, io, Asia Bibi, vorrei esprimere tutta la mia più profonda gratitudine a Dio e a lei, Padre Santo. Non parte lamentandosi, parte ringraziando, lodando Dio. Spero che ogni cristiano abbia potuto celebrare con gioia il Natale appena trascorso. Ma chi ha insegnato a questa donna a scrivere così? Come molti altri prigionieri, anch'io ho festeggiato la nascita del Signore nel carcere di Multan, qui in Pakistan. Vorrei ringraziare la fondazione che ha fatto avverare il sogno di vivere quel momento insieme a mio marito e ai miei figli, portandoli qui a Multan. Mi sarebbe tanto piaciuto, Santo Padre, poter essere a San Pietro per Natale a pregare insieme a lei, ma ho fiducia nel progetto di Dio che ha per me e magari lui vorrà realizzare il mio desiderio l'anno prossimo. Sono molto grata a tutta la Chiesa che stanno pregando per me e si battono per la mia libertà. Non so quanto potrò andare avanti così. Se sono ancora viva, è grazie alla forza che le vostre preghiere mi danno. Guardate, questa donna come crede nelle. Ecco perché dobbiamo pregare. Perché le preghiere fanno miracoli. Lei, questa donna, sente la potenza delle nostre preghiere. Ho incontrato molte persone che parlano e combattono per me. Purtroppo ancora non è servito. In questo momento voglio affidarmi solo alla misericordia di Dio che può tutto. Unicamente Lui può liberarmi. Prego inoltre per tutti coloro che lavorano e raccolgono fondi per la mia causa. Grazie. In questo inverno sto affrontando molti problemi. La mia cella non ha riscaldamento, non ha una porta adatta per ripararmi dal freddo pungente. Anche le misure di sicurezza non sono adeguate. Non ho abbastanza soldi per necessità quotidiane e sono molto lontana da Lahore. Dunque, i miei familiari non riescono ad aiutarmi. Voglia infine, Padre Santo, accettare i miei migliori auguri per l'anno prossimo. So che lei prega per me con tutto il cuore e questo mi dà fiducia che un giorno la mia libertà sarà possibile. Certa di essere ricordata nelle sue preghiere, la saluto con affetto. Asia Bibi, sua figlia nella fede. Io dico a nome vostro grazie a questa donna per queste parole che ha espresso al Santo Padre. E fratelli e sorelle, preghiamo davvero perché il Signore dia anche a noi la forza della testimonianza bella in mezzo a questo mondo secolarizzato. Dobbiamo essere fieri di essere cristiani. Non facciamo guerra a nessuno. Amiamo tutti, rispettiamo tutti, però la gioia di essere cristiani deve essere la nostra caratteristica. Ecco, mi fermo qui e aspetto alcuni vostri interventi. Li gradirei davvero.
Non sono degno di essere qui, ho abbandonato la tua casa, ho dissipato i tuoi beni. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.
Don Luigi,
dica Elisa.
buongiorno. Intanto ringraziamo Gesù perché comunque a sentirlo ancora alla radio dopo la sua malattia è sempre un piacere. Poi veramente mi sono molto emozionata con queste testimonianze e proprio pensando a Gesù crocifisso mi sono scesa proprio delle lacrime e comunque sempre questi martiri diciamo che sono già in paradiso con il Signore. E sinceramente sono tanto emozionata, non mi vengono più neanche le parole. E comunque niente, la ringrazio per tutto. E ci vediamo a Montichiari.
Certo. Elisa, ascolta, ho piacere che queste testimonianze ti abbiano toccato il cuore, perché la vita è più dei discorsi, è più delle parole. Noi siamo abituati a fare bei discorsi. Poi quando entriamo nella vita, nella difficoltà della vita, facciamo fatica. Questa gente povera, che vive a fatica, capita persecuzione e vedi che sono nel cuore dei giganti, dei giganti, dei giganti. E mi fanno venire un po' anche di gelosia, vorrei essere anch'io capace di fare quello che fanno loro. Però il Signore mi ha già dato anche a me la mia croce. Guarda che per essere martiri non occorre essere uccisi, basta prendere la croce di ogni giorno. Le nostre croci sono il nostro martirio, solo che noi non siamo capaci neanche di portare le nostre croci quotidiane, perché ci lamentiamo, perché diciamo che sono troppe. Invece di pregarci sopra, invece di offrire al Signore, invece di chiederci cosa mi dice il Signore mediante questa esperienza, impariamo da questi grandi martiri a diventare anche noi martiri della vita quotidiana. Grazie Elisa. Concludo con un riferimento alla festa di oggi, festa del Sacro Cuore di Gesù. All'inizio ho detto, ho riportato un modo di dire nostro, ti porto nel cuore. La mamma dice ti porto nel mio cuore. Anche Dio ci dice ti porto nel mio cuore. E ecco allora che la frase del Salmo responsoriale di oggi ci fa dire attingerò con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingere, andare col secchio vuoto per riempirlo, dove? Alla sorgente della grazia, per riempirlo così di grazia, di amore. E questa sorgente di grazia è il cuore del Signore che ci riempie del suo amore. Sentitevi amati dal Signore e lasciatevi amare veramente dal Signore. Auguri a tutti.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Viviamo la Speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'abbazia di Montichiari, Brescia.